storia e polvere.
C'è un momento prima che tutto cominci in cui il silenzio pesa più della fatica. La strada è vuota, l'aria è fredda, le mani stringono il manubrio. Davanti c'è una linea sottile che sale, curva dopo curva. È lì che nasce il ciclismo, non quando si vince, ma quando si parte. La bicicletta non promette scorciatoie, chiede tutto, respiro, gambe, testa. In cambio regala verità. Ogni colpo di pedale è una scelta, ogni salita è una prova, ogni arrivo una storia da raccontare. Questa è Gloria e Polvere, il programma che dà voce alla fatica, alle strade dimenticate, alle persone che oggi pedalano senza clamore ma con un cuore enorme. Parliamo tra le altre cose di biciclette, di imprese silenziose, di sudore che non fa notizia, di gloria che dura un attimo e di polvere che resta addosso per sempre.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante ti vide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano.
Due ragazzi, la stessa strada, la stessa bicicletta, però due strade diverse. Racconta questa storia, racconta le scelte che nella vita possono portare, nelle biforcazioni che si possono trovare anche girando con la bicicletta, e tutto quello che lo sport può insegnare. Oggi degli ospiti studio, dei collegamenti telefonici in cui le due ruote saranno protagoniste. Ogni settimana cercheremo di miscelare, di creare delle simbiosi tra sport differenti per raccontare la gloria e la polvere, i successi, le sconfitte, ma soprattutto le storie che fanno parte dell'immaginario di ognuno di noi. Ma Riccardo Capulli, tu sei un appassionato di bicicletta, hai un museo con oltre 150 esemplari. Da sempre sei vicino a questo mezzo che definirlo di trasporto è limitativo, a meno che il trasporto sia anche qualcosa di filosofico, vero Mandricardo?
Buongiorno a tutti. Sì, hai detto giusto, la bicicletta è un po' una filosofia di vita, è un amare, un qualcosa che ti fa sognare. Infatti ogni tanto racconto delle cose, anche ai bambini, e mi piace definire l'amore noi per la bicicletta.
Noi oggi ci rivolgiamo a tutte le persone che sono in ascolto, a casa, in auto, che questa bicicletta hanno provato a utilizzare la prima volta con qualcuno che ha dato fiducia, perché magari li ha messi sulla sella, a un certo punto forse ha tolto anche le rotelle e lì si è cominciato a girare quello che poteva essere il proprio cortile, poi il quartiere, il paese. Perché Mandricardo, una bicicletta ti porta ad essere migliore.
Certo, la bicicletta ti dà la possibilità di realizzare i sogni. Come hai detto tu giustamente, da bambini si impara. E io ho avuto la fortuna che il nonno mi ha insegnato ad andare in bicicletta. Questa passione che oggi posso dire l'ho realizzata, perché
nel corso del tempo hai visto anche l'evoluzione stessa della bicicletta, non solo come mezzo, ma anche come modo di approcciarsi, perché se una volta, io ricordo che mio nonno faceva un'infinità di chilometri sulle strade sterrate per andare a lavorare o per andare a incontrare, finito il lavoro, anche la fidanzata che poi diventò anche mia nonna e sua moglie. Oggi invece è diventato anche un concentrato di tecnologia pura.
Certo, se io guardo il mio museo ho biciclette che vanno dal 1800, diciamo 1900, connotiamole lì, fino ad arrivare agli anni oggi, e lì c'è tante storie da raccontare, tanti percorsi, tanta polvere da, come si suol dire, da togliere dal viso.
Dove hai preso la polvere più intensa nella tua vita?
Devo dire che io da amatore ho corso nel ciclocross, e questa è una di quelle passioni che, diciamo, mi porto dentro, ma dei bei ricordi li ho anche con Davide, che io dico Davidaccio, in onore di alcune pedalate che abbiamo fatto in Toscana, e possiamo raccontare questa cosa, e lì abbiamo preso tanta polvere, devo dire.
Parliamo dell'Intrepida, che è una delle più grandi gare in cui si incontrano persone abbigliate anche con la storia, con le magliette di lana, dove la gloria e la polvere fanno parte anche di ogni minuto, di ogni pedalata. Arriveremo a parlarne nel corso di questa puntata. Io sono Davide Riva, con voi fino alle 14. Insieme a Mandricardo però ci sono altre quattro persone che la bicicletta la conoscono bene, perché Ivan, tu invece sei una persona che da un incidente, che racconteremo poi dopo, importante, che ti ha cambiato la vita, hai trovato di fronte a te un bivio e hai fatto una scelta.
Esattamente, buongiorno a tutti. Sì, la scelta di non mollare e di andare avanti a pedalare, appunto, perché volevo una sorta di rivincita appunto da quell'avvenimento, da quel brutto avvenimento. E tuttora pedaliamo ancora, sono contento di essere qua con Thomas, con cui condivido un sacco di chilometri, e sì, da una passione, da una brutta esperienza si torna più forti, diciamo.
Perché questo è quello che insegna in fondo anche lo sport, che ci sono sempre delle scelte, poi dipende da come noi reagiamo a quelli che sono i fatti nella vita, a volte fortunati, a volte sfortunati. Thomas, tu hai fatto una scelta di fare quanti chilometri quest'anno?
23.000.
23.000 chilometri.
E non è ancora finito l'anno.
E quanti metri di dislivello?
Dovrei controllare, ma
tanti comunque, tante montagne di fronte a te. Ma perché tu hai fatto questa scelta?
Io ho deciso di prendermi una rivincita con me stesso. Qualche anno fa, allo svoltare dei 30, avevo una vita che non mi piaceva. Mi sono detto che ero prossimo ad un bivio e che se non l'avessi preso sarebbe stato troppo tardi. E quindi ho alzato un po' l'asticella e ora il mio obiettivo è di vestire l'iride, quindi vincere il mondiale.
Di fronte a te tuo papà, che viene dal mondo del canottaggio, ma che anche in bicicletta ha sofferto, pluricampione svizzero nel singolo, ma sulle due ruote hai capito che cosa, Fabrizio?
Ma diciamo che la bicicletta prima di tutto è anche un senso di, anche un senso di libertà, come canottiere già vivo diciamo il lago, che è un ambiente ampio. Io non avrei mai fatto uno sport in palestra. Ecco, la bicicletta mi ha dato anche questa possibilità e tra l'altro appunto ho fatto anche delle gare così amatoriali, una nel Marcantone che è famosa, la Pura Rosa, che i marcantonesi sanno chi è. E io ho avuto il record di quella corsa lì per 29 anni e dopo è arrivato Livio e ha battuto il record. Però,
ricordiamo chi è Livio.
Sì, sì, appunto è un ciclista anche lui. Però per fortuna con mio figlio Thomas, che si è ripreso il record, diciamo che ha riportato il record in famiglia, questo mi fa piacere.
Perché la vita è una ruota che gira, lo si ripete spessissimo, ma poi si ritrova anche questo nella quotidianità di tutti i giorni. Oggi parliamo con voi, insieme a voi, con gli ospiti che cercheranno di trasmettere quello che è la passione di ognuno di noi, la scelta di un bivio, la fatica, il sudore, la gloria e la polvere.
I catch a fever, boy.
076 321 1113 per chi vuole comunicare con noi attraverso WhatsApp, per ascoltare anche i vostri momenti di gloria e di polvere legate al mondo dello sport, quelli che sono stati magari l'apice oppure anche le grandi cadute. Magari siete in giro in bicicletta o l'avete fatto tante volte, avete fatto anche dei viaggi che vi hanno portato a scoprire qualcosa di diverso che ha cambiato la vostra vita. 076 321 1113, se avete voglia di condividere con noi la vostra esperienza, e noi torniamo a parlare di vita, di ciò che succede, delle biforcazioni di cui abbiamo detto prima, che possono cambiare anche il corso di un'intera esistenza. Ivan, cerchiamo di contestualizzare anche il tuo personaggio, perché tu oggi sei una persona che fra poco racconteremo, ma vogliamo iniziare da un episodio che poteva essere devastante.
Sì, sì, sì. Pensavo che lo fosse. Sono passati 24 anni da quel giorno. Questo incidente che ho fatto purtroppo in moto, che mi ha causato la rottura del femore in 5 parti, e da lì mi sono trovato, appunto, la prospettiva mi è cambiata da un giorno all'altro. Già ero uno sportivo prima che succedesse quell'incidente, mi ha cambiato la vita in tempo zero, sono frazioni di secondi, mi sono ritrovato per terra. Da lì, dal 2001 al 2025, ho passato 4 anni a non poter camminare bene. Cioè, comunque sono stati anni di sofferenza, perché purtroppo non si era capito che il problema non era il femore in sé, era proprio la testa che era andata in necrosi.
Quindi, La testa del femore
è andata in necrosi, per cui a voglia aspettare, potevano passare altri anni, non sarei mai guarito. Vi potete immaginare un ragazzo di 23 anni con il femore rotto, che non guarisce, che non può neanche camminare. Per cui le speranze erano sempre meno, non si capiva come uscirne, e alla fine l'unica soluzione è stata mettere la protesi all'anca, e sembrava la fine di tutto, perché pensate, un ragazzo giovane con una protesi all'anca, la protesi solitamente si mette agli anziani, pensate il mio stato d'animo, per cui ho dovuto affrontare anche un percorso, se volete, psicologico per poter venirne fuori. E vi dirò, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere. Dopo questo intervento, vi posso garantire, sono rinato subito, dopo 2 giorni, dopo che mi hanno messo in piedi, ho finalmente non ho più sentito il dolore. Cioè, dopo 4 anni che mi trascinavo, non ho più sentito il dolore. Riuscivo a camminare finalmente. Da una camminata è diventata poi una camminata veloce, e è diventata una corsetta. Da una corsetta è diventata una corsa. Lì era come rivivere. È incredibile la forza che da una brutta cosa può arrivare, da un'esperienza così. E io l'ho vissuta. Da una corsa è diventata una corsa, la Stralugano. Mi ricordo, era il 2005 quando ho cambiato l'anca, ed era probabilmente la prima edizione della Stralugano, e ho corso per come una rivincita, no? su di me. Detto questo, da lì la storia poi è andata avanti, perché non mi sono accontentato di quella semplice corsa che era tutto. Da lì ho incominciato ad appassionarmi anche di bicicletta. Cercavo di scaricare andando in bicicletta, perché la corsa era molto invasiva. Quindi andavo in bici, correvo, e una volta a settimana andavo a nuotare. E poi ho detto, ok, adesso ho voglia di più, voglia di rimettermi in gioco. Sono passati troppi anni da quel giorno. Ed è arrivato il triathlon. Il triathlon è un insieme di 3 discipline, qualcosa che ti mette alla prova. E io volevo mettermi alla prova, ed è arrivato il triathlon. Sono andato sul sito, capito su questo Ironman, il sito dell'Ironman. L'Ironman significa uomo d'acciaio, e io in parte ero un po' uomo d'acciaio, anzi direi titanio, perché avevo quella protesi. E da lì non ci ho pensato 2 volte, mi sono iscritto a questo Ironman. Era il 2007, quindi sono passati 2 anni da quell'incidente, e senza pensarci ho fatto l'iscrizione, tra l'altro molto cara, perché l'Ironman si fa pagare. Detto questo, mi preparo per l'Ironman Rapperswil-Iona 70.3, che è la distanza. È un challenge, cioè devi nuotare per 1,9 km, devi andare in bicicletta, devi fare 90 km di bici per poi fare una mezza maratona di 21 km e 100. Sembrava impossibile, se pensate che non camminavo i 2 anni prima, ero tirato. E quindi mi sono preparato per quella avventura e ho avuto un supporto stratosferico dei miei colleghi, mi ricordo, dei miei amici. Adesso ne cito uno che ci tengo, è Roberto Belge, mi ricordo, venne a Rapperswil a farmi il tifo, me lo ricordo ancora.
Ruby Belge, di cui tu sei stato anche preparatore nei tempi d'oro.
Ho avuto sì, questa fortuna, ne sono orgoglioso di aver, diciamo, sono stato parte anche della sua preparazione ai tempi d'oro di questo mio caro amico. E da lì non mi sono più fermato, cioè il triathlon poi è diventato parte della mia vita. E...
Fermiamoci qua. Quindi dall'incidente in moto, un passaggio che ti ha portato, arrivano anche gli applausi, perché effettivamente è quello che anche il pubblico, secondo me, che ti sta ascoltando, sta provando, perché hai fatto quella scelta di non mollare, di cominciare ricominciare a camminare, a correre, a pedalare, a nuotare, a mettere insieme queste tre discipline, a porti un obiettivo, a cercare di realizzarlo, gli amici intorno che ti danno un supporto, le persone che credono in te, perché questo è fondamentale, e ancor più di qualsiasi energia che si può prendere dagli alimenti, è quella morale che cambia le nostre vite. Siamo arrivati a questo punto, ma il viaggio continua ancora.
Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti. Non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita col cuore e coi denti. E se ho sbagliato non me ne sono reso conto, ho preso le cose fin troppo sul serio, compreso anche il fatto di avere ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola. Perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari qua su in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare, e vedo te e aspetto. Adesso mi sembra tutto distante, la maglia rosa e quegli anni felici, il Giro d'Italia e poi il Tour de France, ed anche gli amici che non erano amici. Poi di quel giorno ricordo soltanto una stanza d'albergo ed un letto disfatto, e sono sicuro di avere anche pianto. Poi sono sparito in quell'attimo esatto. E ora mi alzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo. Perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. Mi rialzo sui pedali con il sole sulla faccia e mi tiro sugli occhiali al traguardo della tappa, ma quando scendo dal sellino sento la malinconia di un elefante magrolino che scriveva poesie solo per te, solo per te. Io sono un campione, questo lo so, un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco, Marco Pantani.
Pelle d'oca nel sentire questa canzone e sentire le storie che stiamo raccontando oggi a Gloria e Polvere. Marco Pantani, citato in questo brano, il pirata Mandricardo Capulli, un personaggio che la Gloria e la Polvere l'ha conosciuto all'ennesima potenza.
E sulle parole, sulla melodia di questa canzone, mi viene da definire che noi che pedaliamo siamo dei romantici. Amiamo la bicicletta, cioè la cavalchiamo, la domiamo, e lui nei suoi racconti siamo un po' tutti passionali, no? Diciamo che abbiamo un secondo amore, la bicicletta, questa passione che si trasforma in quasi in devozione, no? In quello che la bici, la coccoli, la pulisci, la lavi, te la porti con te, è quell'amore che è indescrivibile, no? Io credo che sì, mi piace definirmi il romantico, perché poi della bici lo accudisci, la porti con te, dei ricordi bellissimi. Questo la canzone lo racconta molto bene.
Ci sono anche dei profumi che ricordi della bicicletta, degli odori particolari.
Allora, contando che tu sulla bicicletta, come ho detto, la domi, ci va del sudore, la polvere che si mette nei raggi, si consuma nei copertoni, ha tutto un suo perché. Quando tu la pulisci, ti ricordi cosa hai fatto, cioè lo senti nelle mani, e ogni volta che la accarezzi, adesso io non voglio fare tanto il virtuoso sta cosa, però ti rimane, no? Cioè sei attento a quello, che non puoi maltrattarla, perché sennò ti lascia a piedi.
Il sudore è forse la parola che unisce perfettamente la Gloria e la Polvere. C'è qualcuno che in questo istante sta sudando. E per te credo che sia una bella sorpresa, Mandricardo, perché abbiamo al telefono Stefano Ferrando, che è in giro non so dove, ma sicuramente su una bicicletta, giusto Stefano?
Certo, sto sudando per voi, sto raccogliendo un po' di polvere per voi, sto scaldando le ossa su una bellissima salita, come si sente dal fiatone, perché non sono come Thomas, e lo sto facendo per voi. Tra l'altro, mentre Mandricardo diceva quelle cose, la mia bicicletta mi ha guardato, mi ha parlato e fa: hai sentito? La pulisce la sua, la accudisce, la coccola, non come te che mi lasci sporca. E io sono così, è amore anche questo.
Quindi è vero che c'è un dialogo tra chi inforca la bici e la bicicletta stessa?
Ma certo, come i piloti, chiedi ai piloti di Formula 1, per esempio, che danno un nome, per esempio, alle loro macchine, e con la bici ci parli, perché se siamo un po' matti, ti confidi con lei, magari lei ti fa venire un'idea, e poi e dopo quell'idea la presenti a Mandricardo. Tra l'altro, Mandricardo, quella che vedete sulla sua faccia non è polvere, sono briciole di biscotti che ha mangiato stamattina.
E che racconta?
Sì.
Allora, caro Steve, ricordo, poi se vogliamo spoilerarla, ma io e te abbiamo un amico in comune, l'arcigno, l'incorruttibile, l'impiegabile paracarro.
Gino.
Ginaccio.
Sì. Aspetta, chi è Gino?
È un paracarro.
Cioè, avete un amico in comune che è un paracarro, quello in pietra?
Esatto.
Sì. E che c'è anche un'amica.
C'è anche Morena. Morena. E si chiamano così perché... Mandri, tu ricordami perché Gino, e poi lui chiedo perché Morena.
Ah, Gino perché il paracarro raccontano delle storie. E io e Stefano ce ne raccontiamo tante di storie belle, piacevoli, siamo dei sognatori. Perché oltre a essere passionali qui, noi siamo anche dei cantastorie, dei raccontastorie. E io e lui di fronte a un paracarro ci emozioniamo.
Ma questo paracarro dove l'avete preso?
Io l'ho rubato.
Ecco.
Cioè, hai rubato un paracarro di pietra.
Sì.
Che hai chiamato Gino.
Sì.
Perché è arcigno, perché è solido, in onore immagino di un grande ciclista.
Certo, Gino Bartali.
Quindi il parallelismo è tra queste,
sì,
persone.
Poi sono andato da Stefano, gli ho detto: ma perché non raccontiamo una storia io e te? E lui su, giustamente, perché ha l'amore noi per la bici, ci sto.
Ma Stefano, scusami, quindi Morena chi è?
E Morena è un altro paracarro, leggermente più piccolo, più tondo, più dolce, più aggraziata. E loro due erano su una strada, uno di fronte all'altro, e si parlavano. Ci raccontavano quello che vedevano quando i ciclisti di tutti i tipi passavano. E Mandricardo, essendo un romantico, quando ha rapito uno, ha rapito anche l'altro.
C'è non tipo Paolo dividermi. E Francesca, quelle storie d'amore che non finiscono mai, che continuano per l'eternità.
Esatto. Ma Galeotto fu la salita.
Stefano, io sto faticando con te, con il fiatone che tu stai mettendo in questa salita, ma la gloria e la polvere, tu quando le hai vissute veramente nella tua carriera sportiva?
Carriera sportiva io zero, cioè sono un pessimo ex calciatore, quindi poca. Però quando ho iniziato ad andare in bici, anch'io, non per un incidente grave come quello di Ivan, giusto? Ricordo bene?
Esattamente.
Ecco, io semplicemente mi sono rotto il ginocchio 2 o 3 volte e alla fine mi hanno detto fai bici, che fa bene. Ecco, avessi iniziato prima mi risparmiavo 2 operazioni e mi divertivo molto di più. Per me la gloria è il giro di oggi. Sono uscito, sono in salita, ascolto voi, una salita dove non ci sono macchine. Ascolto voi, mi riempio i polmoni di ossigeno, non guardo i tempi e semplicemente carico e accumulo tanta di quell'energia per tutta la settimana, ecco. Mettiamola così.
Stefano,
questa è la gloria di chi va in bici così.
Noi ti ringraziamo, ti lasciamo continuare a pedalare. Mandri voleva chiudere dicendo qualcosa.
Il motto nostro, viva la bici.
Viva la bici! Quindi questo sempre. Motto che rimarrà per sempre, ognuno può interpretarlo a modo proprio. sono frasi bellissime legate al mondo della bicicletta. C'è quella classica attribuita ad Einstein che disse: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio bisogna muoversi. Questa ormai la conosciamo tutti, ma ce n'è un'altra che mi ha sempre toccato il cuore, perché dice: chi va in bici non scappa, torna a casa con una storia in più. Ed è proprio vero, perché quando vai in bicicletta comunque vivi un'avventura, un capitolo che ti insegna qualcosa, sia nella vittoria che nella sconfitta. Però a volte si può scegliere di cambiare vita e di porsi un obiettivo che, partendo da un piccolo paese del Malcantone, può portarti a sognare una vittoria mondiale. Perché Thomas, tu ti stai preparando, comunque nella tua testa c'è un desiderio, vero?
È quello di provare a vincere appunto l'Iride, quindi il campionato mondiale degli amatori, ecco.
Cioè, tu hai cominciato ad andare in bicicletta quando?
Io ho cominciato con la bicicletta 2 anni e mezzo fa, più o meno 3 anni fa, per colpa di questa gara che prima citava il papà, per una scommessa col vicino di casa.
La pura Arosio.
Una gara che si tiene, una gara amatoriale tra amici, che si tiene, oramai per lo più pensionati, che si tiene tutte le ultime domeniche di agosto ogni anno. La storia vuole che il papà, per allenarsi, credo nel 92, mi corregge lui, fa segnare il tempo record. Questo tempo di 32 minuti e 54 tiene per quasi 30 anni, per poi essere battuto da Livio, il presidente del Veloclub Mendrisio, nell'anno in cui io comincio a pedalare per questa scommessa. Questa scommessa consisteva nel riuscire a terminare il percorso in meno di 50 minuti. Qualora ci fossi riuscito, il collega sarebbe venuto con me l'anno successivo a farla. E da lì io mi sono reso conto che pedalare era, per me era libertà, era bellissimo, mi metteva in gioco, mi faceva stare bene. E da lì una cosa ha tirato l'altra, e quindi ecco.
Di fronte a te c'è proprio tuo papà che ti sta ascoltando. Solitamente quando il proprio record, poi dopo quasi 30 anni, viene battuto, uno ha un po' anche di dispiacere, ma forse in questo caso no, Fabrizio?
No, diciamo che il record è rimasto in famiglia, per cui doppia soddisfazione, insomma.
Quindi è una gara mitica, una gara in salita. E quant'è il record attualmente, Thomas? Cos'è il tempo da battere?
29.02.
E pur essendo, Fabrizio, una gara locale, perché parliamo del Malcantone, però diventa la salita, non dico della vita, ma un traguardo importante, perché in fin dei conti ognuno ha la propria medaglia da attaccarsi al petto.
Sì, è vero. Diciamo, dipende un po' anche dagli obiettivi che ci si mette davanti, no? In ogni caso, ho visto mio figlio che è partito con questa passione, questa tenacia, con questo sport lì. Con soddisfazione vedo che ha preso la testardaggine mia e la tenacia di sua mamma, e forse anche in qualche gene da passista, perché lo vedo bene come passista e anche come cronoman, insomma.
Anche perché tu sei stato un grande campione del canottaggio, pluricampione svizzero, hai vinto quante medaglie a livello nazionale e internazionale?
A livello nazionale non me le ricordo più. Comunque mi chiedevi prima un po'...
Te lo dico io, 5 bronzi, 4 argenti e 2 titoli svizzeri, e per di più 3 finali ai campionati europei e un bronzo continentale nel 1986. Questo in 12 anni di carriera. Forse hai dimenticato quelli che sono i numeri, però il ricordo di quelle vittorie, di quella gloria ce l'hai ancora.
Sì, questo sì, sono ricordi che rimangono indelebili. È stato un bellissimo periodo, condiviso con il mio ex allenatore, che era l'Olimpio Pini, e il presidente Americo Bottani, che ricordo sempre con simpatia e con affetto. Sai, mi chiedevi prima delle sconfitte. Io una bella sconfitta cociente l'ho presa, ritorno proprio a quell'anno dell'86, in cui io mi sono allenato tantissimo. Siamo partiti con le regate in aprile, vincevo tutto, ho vinto una gara internazionale a Essen in Germania, cioè veramente lì andavo forte. Dopo ho vinto i campionati svizzeri, ho fatto terzo agli europei ad Amburgo. Gli europei erano agli under 23, però non erano gli assoluti. Allora la federazione mi chiede: dai, ci sono i mondiali a Nottingham, vai in agosto. E ho detto: bello, allora facciamo una stagione pazzesca. Ho detto: alziamo il ritmo, intensifichiamo gli allenamenti. Insomma, per farla breve, non ho calcolato che ci voleva un tempo di recupero tra la fine degli allenamenti intensivi e l'inizio delle gare. Io praticamente sono arrivato là senza benzina, cioè la prima gara avevo a fianco uno della DDR, la Bulgaria di là, cioè questi sono partiti pronti via, non li ho più visti. Cioè, ecco, se faccio un pensiero adesso di come, tra l'altro ho assistito a una visita di Thomas al suo allenatore, come si è adesso controllati l'alimentazione, il grasso, tutte queste cose, i recuperi, i watt, cioè all'epoca si andava così a spanne, cioè l'alimentazione sì, mangia finché sei sazio, finché ce n'è, cioè lì c'è stato proprio uno sbaglio di preparazione, cioè io sono arrivato non c'era più benzina.
Dopo ti brucia ancora?
Sì, chiaramente. Sai, dopo alcuni mi hanno detto, poi mesi dopo mi hanno detto sì, però tu non puoi pretendere di avere una forma, di avere il top di forma da giugno fino alla fine di agosto, devi scegliere dove devi mettere il focus, no? Ma io vedo che anche i ciclisti, io non sono pratico di ciclismo, ma comunque vedo che certi quando puntano al Giro d'Italia non puoi fare poi il tour, la Vuelta e tutte le cose al top. Ecco, lì c'è stato uno sbaglio di approccio, di alimentazione. Anch'io naturalmente sai che vai ai mondiali, naturalmente le tre settimane prima è giù e tira, poi due allenamenti al giorno e poi ancora le salite in bici per fare la resistenza, cioè lì finito, sono arrivato.
Però anche la vita alla fine dei conti è un po' così, non si può avere tutto, bisogna fare delle scelte.
Sì, chiaramente. Ecco, io adesso ti ricordo questa qui perché per me è stata una sconfitta sonora, perché i mondiali non è che puoi andare tutti gli anni. Poi. Però, diciamo, poi l'anno dopo poi mi sono ripreso, perché dopo ti fai coraggio e, boh, sai, io come dico sempre, noi i canottieri, noi quando remiamo, noi siccome andiamo indietro, non vediamo il traguardo, ma sappiamo che c'è da qualche parte.
E questa è un'immagine meravigliosa, pensare che tu vedi da dove sei partito ma non sai ancora dove arriverai, quindi puoi ipotizzare quanto sta mancando, sai quanta fatica hai fatto ma devi continuare senza avere davanti agli occhi quello che è il tuo obiettivo. Noi oggi raccontiamo in Gloria e Polvere delle storie che parlano di sport ma spesso possono essere rapportate anche ad episodi della vita.
My lungs, steal my breath, chase my ghost on my silhouettes, drown my body, keep my heart, I keep coming back to where you are. I will hold the pieces that we broke. Is it halfway gone? Are we half alive? We can hardly hide. We keep holding on to last goodbyes. Broken shores and these golden nights. Let the seasons fight. We keep holding on to last goodbyes. Save my words, slow regress. Got the rope till it's running fast. Carbon copy of my start. As I keep circling round the way you are, I will hold the pieces that we broke. Is it halfway gone? Are we half alive? We can hardly hide. We keep holding on to last goodbyes. Broken shores and these golden nights. Let the seasons fight. We keep holding on to last goodbyes. Holding on to last goodbyes. Running from the hopers, running till we can. If our fate is over, from the hopeless, run until we can. If our fate is broken, where do we begin? Where do we begin?
Is it halfway gone? Are we half a life? We can hardly hide. We keep holding on to last goodbyes. Broken shores and these golden nights. Let the seasons fight. We keep holding on. Is it halfway gone? Are we half a life? We can hardly hide. We keep holding on to last goodbyes. Broken shores and these golden nights. Let the seasons fight. We keep holding on to last goodbyes.
Ogni salita in bicicletta insegna qualcosa che la discesa non potrà mai spiegare. Si aggiungono frasi su frasi, canzoni, poesie, percorsi. Adesso voglio farvi sentire anche un suono. Chissà se qualcuno lo riconosce. Questo suono, provate a sentirlo, sembra quasi quello del rumore misterioso, ma ha a che fare tantissimo con le biciclette con cui si giocava, si sognava. Ci arriveremo fra poco con Mandricardo, perché è un oggetto, uno dei tanti che ha portato lui insieme a maglie storiche, con frasi di incitamento, con quella lana che punge, ma che ti invoglia andare ancora più lontano. Però Ivan, è volata quest'ora, noi siamo nella chiusura di questo discorso, abbiamo parlato, abbiamo sentito tante storie che però si accomunano forse in una frase che tu hai nel cuore.
Sì, volevo legarmi un po' al titolo Gloria e polvere. In realtà per la gloria bisogna mangiare la polvere, no? Prima si dice nell'Ironman, tu fai l'Ironman una volta nella vita e la gloria te la godrai per sempre, no? Ed è proprio così. La filosofia che loro usano è proprio questa frase bellissima, che è in inglese anything is possible, significa che tutti ce la possono fare. E questa è una bellissima frase che io vorrei da condividere, che uno dovrebbe pensare sempre, tutti possiamo farcela, quindi dobbiamo avere un obiettivo e non mollare mai, ecco.
Ma quando questo obiettivo sembra lontano, impossibile, come si fa? Perché a volte sembrano immense, come scalare una salita di cui non vedi la fine e dici non ce la farò mai.
Sì, è vero, effettivamente è quello che poi uno prova durante questo percorso, perché adesso noi abbiamo fatto l'esempio dell'Ironman come triathlon di lunga distanza, ma noi pensiamo a quel giorno, a quella gara, a quell'obiettivo. In realtà il percorso è l'Ironman, cioè preparare un challenge del genere, una sfida del genere, è il percorso che fai tutti i giorni per arrivare a quell'obiettivo. Per cui è la strada che poi ti porta, con alti e bassi, dove tante volte ti viene voglia di mollare, di lasciar perdere. Quindi in realtà poi si diventa sempre più forti, si cade, si diventa sempre più forti dalle cadute. Quindi.
Thomas, tu hai detto di essere un amatore, però in realtà ti alleni come un professionista. A cosa stai rinunciando per questo desiderio di vincere quel mondiale?
Credo a nulla, perché credo che non siano delle rinunce, ma siano delle scelte che poi di fatto ti arricchiscono, no? Quindi non sono sicuro sia realmente una rinuncia. In quello che dice Ivan io mi ritrovo molto, e credo che sia fondamentale all'interno di questo viaggio amare la polvere, perché se vuoi la gloria devi imparare proprio ad amarla. Altrimenti la gloria la vogliamo tutti, però se non sei disposto a fare la fatica che serve per arrivarci.
Ma tutto questo cosa ti insegna poi nella vita di tutti i giorni?
Credo che la cosa che ho imparato più importante in questi anni è che è importante circondarsi di dei begli esempi, e per me Ivan è uno di questi. Jonathan e Jennifer, i due amici comuni con la quale si esce spesso, lo sono altrettanto, e credo che ogni sportivo si metta sempre più spesso in difficoltà per cercare di alzare il livello. La cosa che ho imparato di più è proprio il fatto che se non hai una struttura che riesce a sostenerti, da solo è molto difficile, e quindi ecco. Poi la cosa bella è che appunto più spingi più ti circondi di queste persone.
Pippo, tu sei oggi il regista di questa trasmissione. La gente non ti ha ancora sentito, ma sei colui che permette tecnicamente che tutto questo arrivi nelle case delle persone, nelle auto, nelle cuffiette. Però anche tu vieni dal mondo dello sport, anche tu hai avuto a che fare e hai a che fare con le due ruote. Cosa hai imparato in questa oretta?
Ma diciamo che la trasmissione è molto bella e mi interessa anche perché appunto sono un biker, ex biker di mountain bike, adesso sono ormai convertito dovuto all'età all'elettrica, diciamo. Però anch'io come Ferrando è partito tutto da giocatore di calcio come sei tu, che però è infortunato, è il classico dottore che ti dice devi andare in bicicletta obbligatoriamente, e da lì si è lasciato il calcio e si è passato alla bici. Ecco, e quindi ho seguito molto intensamente la trasmissione, ecco. Complimenti.
Fabrizio, tuo figlio ha detto delle cose importanti, dentro le sue parole ci sono anche i tuoi insegnamenti. Che cosa provi in questo istante?
Ma io naturalmente sono molto orgoglioso che lui abbia intrapreso questa tra virgolette carriera sportiva. Sì, perché si può parlare di carriera, perché se uno fa 28 ore d'allenamento alla settimana, questo è un lavoro. Ma io quando erano piccoli gli ho sempre detto guardate che successo prima di sudore arriva solo nel dizionario, quindi pedalate in tutti i sensi. Questo è un insegnamento anche che vale anche per tutto, se uno intraprende una scuola, una professione. Si impara a essere tenaci e mettersi degli obiettivi e cercare di remare, insomma.
Mandricardo, tu tra tutte le persone che sono qui sei quello che ha avuto meno esperienza dal punto di vista di mondiali, di situazioni legate magari a un risultato cronometrico, eppure hai 150 biciclette nel tuo museo, non so quante maglie hai di fianco a te, hai organizzato e organizzi la Belvedere graziellando, questo grande momento a Lugano Bike Emotion in cui si arriva con la graziella che è un simbolo, e quindi tutto questo alla fine dove ci porta?
Ci porta a poter trasmettere la passione, è una forma anche questa di agonismo, cioè il coinvolgere, diciamo stando con i piedi per terra, perché io in bicicletta non sono mai andato forte, ma non è neanche il mio obiettivo, è proprio poter raccontare la bicicletta tramite delle azioni, facendo delle cose, raccontando. Questo è quello che a me piace. Infatti oggi donerò a Davide una bellissima maglietta di Graziellando e la famosa bicicletta che tutti hanno avuto da bambini, e il rumore della graziella è tanta 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 roba.
Siamo davvero in chiusura, manca pochissimo, ma abbiamo questo rumore, lo facciamo risentire ancora una volta. Questo rumore sembra impossibile, eppure ha a che fare con le due ruote, vero? Perché qua stiamo parlando di cosa?
Qui stiamo parlando di un cimelio, diciamo, degli anni 70. Sono le famose sfere con all'interno il ciclista.
Eddie Merckx, cioè abbiamo Stefano Ferrando al telefono ancora. Scusate, perché qua ci sono sorprese e sorprese, che vuole collegarsi e aggiungere qualcosa, immagino. Stefano, sei caduto in bici o hai rubato un altro paracarro?
Io?
La colpa è sempre dell'altro, vero?
Ma sono collegato?
Mi dicono di sì, che sei collegato, quindi a questo punto abbiamo un minuto per sorpreso. Lasciarti la chiusura.
Io sono ancora in salita. Sono ancora in salita e le biglie sono meravigliose, vedi? È un altro modo per vivere delle storie e poi riprovarle a metterle anche sulla sabbia, costruire la pista e poi rivivere quelle emozioni, quei tornanti. Oh, caspita, che sorpresona! Io ho seguito.
Stefano!
Oh, bravissimo, bellissimo. Mi sono emozionato con voi.
Stefano, userò te come tracciatore di pista e non ti dico come, ok? Quindi
lo
preparati, che a breve faremo il torneo delle biglie.
Davvero, non so come mai ero collegato, ma bellissimo, sono felice.
Lo siamo anche noi e speriamo che tutto questo sia arrivato anche nelle vostre case. Abbiamo ancora 60 secondi che vorrei utilizzare per lanciare un messaggio a tutti quelli che fanno sport, che lo sport lo apprezzano, che magari sono sulle strade, correndo, pedalando, nuotando, volando, utilizzando quelli che sono i mezzi più strani, più alternativi, anche di vivere delle emozioni. Se avete voglia di venire a raccontarli da soli con le vostre società o con le persone che ogni giorno condividano queste esperienze, queste emozioni, questa fatica, questo sudore, questa gloria e questa polvere, perché può essere proprio questo, portare quello che abbiamo detto all'inizio, il sudore come tramite tra questi due elementi, dove la polvere ti insegna quanto può essere importante la gloria. Ci sentiamo sabato prossimo, mi raccomando, viva lo sport davvero per tutti. Ciao!
Gloria e polvere.